Bene, spero che funzioni. Allora, introduciamo il nostro momento di preghiera questa sera, di riflessione, con il Salmo 59. Lo recitiamo sempre secondo la modalità che usiamo di solito, seguendo il numero dei versetti, voci maschili e voci femminili. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Iniziano le voci maschili. Liberami dai nemici, mio Dio, difendimi dai miei aggressori.
Liberami da chi fa il male, salvami da chi fa del sangue.
Ecco, insidiano la mia vita, contro di me congiurano i potenti. Non c'è delitto in me, non c'è peccato, Signore.
Tende la mia colpa a coloro che mi schierano. Svegliati, vieni incontro e guarda.
Tu, Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele, alzati a punire tutte le genti. Non avere pietà dei perfidi traditori.
Risolvano la miseria e venigliano come cani. Si aggirano per la città.
Eccoli, la bava alla bocca. Le loro labbra sono spade. Dicono, chi ci ascolta?
Ma tu, Signore, ridi loro. Farai rete di tutte le genti.
Io veglio per te, mia forza. Perché Dio è la mia difesa.
Il mio Dio mi precede con il suo amore. Dio mi farà guardare dall'alto i miei nemici.
Non ucciderli, perché il mio popolo non dimentichi. Disperdili con la tua potenza e abbattili, Signore nostro scudo.
Peccato della loro bocca è la parola delle loro labbra. Essi cadono nell'ascio del loro orgoglio. Per le bestemmie e le menzogne che
annientali con furore, annientali e più non esistano, e sappiano che Dio governa in Giacobbe, sino ai confini della terra.
Si aggirano per la città.
Ecco, vagano in cerca di cibo, ringhiano se non possono saziarsi.
Ma io canterò la tua gloria, e canterò la tua fedeltà al mattino. Perché sei stato mia difesa, mio rifugio nel giorno della mia angoscia.
Oh mia forza, a te voglio cantare, poiché tu sei, oh Dio, la mia difesa. Dio della mia fedeltà. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Come altre volte il Salmo ci introduce alla lettura che faremo di seguito, e questa sera noi continueremo la lettura del secondo libro dei Re, dove si continuerà a parlare di guerre, di stragi, di opposizione, di... forse si è chiuso il portone. E questo Salmo ben ci introduce, perché... Buonasera. Perché parla appunto di questa opposizione. Questo è uno dei temi che vedremo questa sera. Allora, c'è sempre i nemici, e ci saranno delle congiure, quindi ci saranno degli schieramenti, uno opposto a un altro. Noi lo prendiamo in senso generale. Per noi oppositore è il male, quello che sta dall'altra parte, l'opposto. Allora dovremmo saper leggere anche poi tutta questa storia come una metafora dell'opposizione al male. In questo senso diventa una chiave il versetto 14 del Salmo. Sono i nemici di Dio, in questo caso sono i nemici del popolo, quindi questo Salmo incitava alla battaglia, annientali con furore, annientali e più non esistano. Dice il Salmo. Questo è l'augurio, in questa chiave leggiamo quella che è l'opposizione contro il male, poi tutta mediata da quello che è la storia, con le vicende delle varie persone e quello di cui vediamo anche noi attualmente, i vari imbrogli. Allora, siamo arrivati al capitolo 10 del secondo libro dei Re. Capitolo 10. Il capitolo 8, faccio prima questo piccolo legame, il capitolo 8 ha segnato una piccola divisione, perché subito prima si è parlato di guerre e di una successione di re. Nel capitolo 8 c'è piccola introduzione all'inizio, quando si parla di nuovo di quella donna sunamita che aveva ricevuto il figlio, no? Miracolata, diciamo. E c'è un accenno anche al cibo, alla restituzione dei suoi diritti. Poi subito dopo si ricomincia a parlare di battaglie. Quindi c'è questa piccola divisione con il capitolo 8, questo accenno che ci fa ritornare di nuovo a Elia, perché quello è un miracolo che ha compiuto anche Elia, no? Il miracolo con la donna. Da questo momento in poi invece poi inizia tutta una serie di battaglie e inizia a parlare in maniera particolare, l'abbiamo già fatto l'altra volta nei capitoli 9, e stanno attuandosi le profezie, quelle soprattutto che erano state date a Elia sul monte. Quello è stato un momento topico, quindi c'è stata innanzitutto la sconfitta di tutti i sacerdoti di Baal. Subito dopo Elia è dovuto fuggire e ha avuto questa esperienza con Dio, questo cambio di prospettiva nella sua esperienza con Dio. E in quello c'è, nella parte finale quindi del capitolo 19 del primo libro dei Re, ci sono un elenco di profezie, quindi la distruzione appunto dei nemici, innanzitutto Jezabele, no, i mitici Acab e Jezabele, poi la loro discendenza e poi queste nuove figure che emergono, Jehu, e Azael, Kazael, secondo questi nuovi. Ecco, da quel momento in poi vediamo che si attuano le profezie, ma erano state date a Elia. Era stato detto uggerai. E invece la profezia si attua in un discepolo del discepolo. Il che significa che questa, la profezia, va al di là della persona, del profeta, passa attraverso la persona. Quindi Elia l'ha trasmessa al suo discepolo, il discepolo la trasmette all'altro, ma la profezia si attua quando i tempi maturano. Allora, l'altra volta abbiamo visto l'inizio di questa profezia, perché oltre a quella c'era l'altra legata alla famosa vigna di Naboth, no? Quella grande ingiustizia commessa, anche lì c'era stata una profezia, un giudizio, si attua anche quella profezia. E è emerso questo nuovo personaggio, Ieu. Siamo nel nord, in Israele, è la parte più grande di tutte le tribù. Si erano divise, due erano rimaste al sud, 10 tribù al nord. Quindi lo stato è uno staterello piccolo, però fra i due era quello di più. È emersa questa nuova figura, un generale che con un colpo di stato prende il potere e inizia a uccidere. Uccide il re di Israele e uccide il re di Giuda. Erano cugini questi due re. Perché da un certo punto in poi, non so se vi siete accorti, io ho dovuto rileggerlo più volte, perché i nomi sono uguali. Cioè ti ritrovi al re del nord con un nome, lo troveremo ancora, e il re del sud con lo stesso nome, magari appena sfalsato. E poi si scrivono le storie paragonandole. Quindi si dice nell'anno 17° del re del nord, e si dice il nome, è venuto fuori il re del sud e si dice il nome, e molte volte ti ritrovi con dei nomi che tornano e che sono uguali. Questo probabilmente è accaduto, no? Di alcuni abbiamo anche dei confronti archeologici, però tutta questa somiglianza di nomi poi si va a vedere che sono addirittura imparentati. Allora, per dire che la casa di Israele era quella che aveva commesso il grande peccato, l'idolatria. Vi ricordate Geroboamo, il primo? No, sì. Geroboamo, il primo della casa del nord, no? Che aveva creato la scissione e poi aveva detto, l'abbiamo letto a messa tra l'altro, forse neanche tanto tempo fa, dicendo non è giusto che vadano sempre a Gerusalemme, al Tempio, allora devo fare io qualcosa. Due tempi diversi, Betel, no? Per sapere, all'inizio Oddan, insomma, all'inizio e alla fine del territorio. Questo è il grande peccato, e da sempre Geroboamo viene indicato come il peggiore, il peggiore. E a un certo punto la discendenza di questo poi viene usurpato anche lui, quindi c'è un cambio di discendenza appunto con Omri, Acab, eccetera. Continuano a fare ciò che è male. La casa di Giuda è la discendenza di Davide. Davide, Dio ha fatto una promessa a Davide. Quale? La tua lampada non verrà mai spenta, nel senso che ci sarà sempre una persona della sua discendenza che continuerà la linea, continuerà. Perché? Perché in quella discendenza ci sarà il Messia. Da te sorgerà, da te sorgerà. Allora, questa, che è la casa regnante più piccola, conserva una promessa di Dio. Dio si è impegnato e c'è questa separazione. Allora, la casa del nord, i fratelli del nord si sono affidati all'idolatria, hanno tradito il sud. La casa del sud è tentenna, alcune volte sì, alcune volte no. Adesso siamo nel periodo, da questo capitolo in poi, in cui sempre di più anche la casa del sud si lega a quella del nord e convive, e il segno, uno dei segni di questa convivenza è anche nei nomi, simili, uguali, oltre al fatto che viene fuori che sono imparentati, Allora, uno ha sposato la figlia dell'altro re e poi ci sono i discendenti, per cui abbiamo visto Jehu uccide tutti e due i re del nord e del sud. Lui è del nord, uccide il re del nord, e poi, poiché il cugino era andato a visitare il re ammalato, uccide anche quello. Quindi, e poi sono cugini, si ritroverà adesso nel corso della storia. E Jehu non si ferma. Allora Jehu e questo generale prende il potere e viene investito con il titolo regale da un profeta, e l'attuazione della profezia. Non si ferma, va avanti. Leggiamo il capitolo 10. Credo che l'altra volta non l'abbiamo letto, giusto? Bene. Acab aveva 70 figli a Samaria. Jehu scrisse lettere e le inviò a Samaria, ai capi di Israele, agli anziani e ai tutori dei figli di Acab. In essa diceva: ora quando giungerà a voi questa lettera, voi infatti avete con voi i figli del vostro signore, i carri, i cavalli, le città fortificate e le armi, scegliete il figlio migliore e più retto del vostro signore, ponetelo sul trono di suo padre, combattete per la casa del vostro signore. Quelli ebbero una grande paura e dissero: ecco, due re non hanno potuto resistergli, come potremo resistergli noi? Il maggiordomo, il prefetto della città, gli anziani e i tutori mandarono a Jehu questo messaggio: noi siamo tuoi servi, noi faremo quanto ci ordinerai, non faremo re nessuno, fa quanto ti piace. Jehu scrisse loro una seconda lettera dicendo: se siete dalla mia parte, se obbedite alla mia parola, prendete le teste dei figli del vostro signore e presentatemi a me domani a quest'ora a Israele. I figli del re erano 70. Vivevano con i grandi della città che li allevavano. Ricevuta la lettera, quelli presero i figli del re e li ammazzarono tutti. E 70. Quindi posero le loro teste in ceste e le mandarono da lui a Israele. Si presentò un messaggero che riferì a Jehu: hanno portato le teste dei figli del re. E gli disse: ponetele in due mucchi alla soglia della porta fino al mattino. Il mattino dopo uscì e, stando in piedi, disse a tutto il popolo: voi siete giusti. Ecco, io ho congiurato contro il mio signore e l'ho ucciso. Ma chi ha colpito tutti questi? Riconoscete dunque che non è caduta in terra nessuna delle parole del Signore annunciate per mezzo del suo servo Elia riguardo alla casa di Acab. Il Signore ha attuato quanto aveva predetto per mezzo di Elia, suo servo. Jehu colpì poi tutti i superstiti della casa di Acab a Israele, tutti i suoi grandi, i suoi amici e i suoi sacerdoti, fino a non lasciargli alcun superstite. Poi si alzò e partì e si avviò verso Samaria. Mentre si trovava per strada, nella località di Bet-Eked dei pastori, Jehu trovò i fratelli di Acazia, re di Giuda, e gli domandò: voi chi siete? Risposero: siamo fratelli di Acazia, siamo scesi per salutare i figli del re e i figli della regina madre. Egli ordinò: prendeteli vivi. Li presero vivi, li ammazzarono presso la cisterna di Bet-Eked. Erano 42 e non ne risparmiò neppure uno. Partito di là, trovò Jonadab, figlio di Rechab, che gli veniva incontro. Jehu lo salutò e gli disse: il tuo cuore è retto come lo è il mio verso di te? Jonadab rispose: lo è. Se lo è, dammi la mano. Jonadab gliela diede. Jehu allora lo fece salire sul carro vicino a sé e gli disse: vieni con me per vedere il mio zelo per il Signore. Lo fece viaggiare con sé sul proprio carro. Entrò in Samaria e colpì tutti i superstiti della casa di Acab fino ad annientarli, secondo la parola che il Signore aveva comunicato a Elia. Jehu radunò tutto il popolo e disse loro: Acab ha servito Baal un poco, Jehu lo servirà molto. Ora convocatemi tutti i profeti di Baal, tutti i suoi servitori e tutti i suoi sacerdoti, non ne manchi neppure uno, perché intendo offrire un grande sacrificio a Baal. Chi mancherà non sarà lasciato in vita. Jehu agiva con astuzia per distruggere tutti i servitori di Baal. Jehu disse: convocate una festa solenne a Baal. La convocarono. Jehu inviò messaggeri per tutto Israele. Si presentarono tutti i servitori di Baal e non mancò nessuno. Entrarono nel tempio di Baal, che si riempì da un'estremità all'altra. Jehu disse al guardarobiere: tira fuori le vesti per tutti i servitori di Baal. Ed egli le tirò fuori. Jehu, accompagnato da Jonadab, figlio di Rechab, entrò nel tempio di Baal e disse ai servitori di Baal: verificate bene che non ci sia qui fra voi nessuno dei servitori del Signore, ma che ci siano solo servitori di Baal. Entrarono quindi per compiere sacrifici e olocausti. Jehu però aveva posto all'esterno 80 uomini dei suoi, ai quali aveva detto: se a qualcuno sfuggirà uno degli uomini che consegno nelle vostre mani, darà la sua vita al posto della vita di quello. Quando ebbe finito di compiere l'olocausto, Jehu disse alle guardie e agli scudieri: entrate, colpiteli, nessuno scappi. Le guardie e gli scudieri li colpirono a fil di spada e li gettarono via. Poi le guardie e gli scudieri andarono fino alla cella del tempio di Baal, portarono fuori la stele del tempio di Baal e la bruciarono. La stele di Baal la fecero a pezzi, poi demolirono il tempio di Baal e lo ridussero a latrina, fino ad oggi. Jehu fece scomparire Baal da Israele. Ma Jehu non si allontanò dai peccati di Geroboamo, figlio di Nebat. Aveva fatto commettere Israele e non abbandonò i vitelli d'oro che erano a Betel e ad Dan. Il Signore disse a Jehu: poiché hai agito bene, facendo ciò che è giusto ai miei occhi, e hai compiuto per la casa di Acab quanto era nel mio cuore, i tuoi figli, fino alla quarta generazione, siederanno sul trono di Israele. Ma Jehu non si curò di seguire la legge del Signore, Dio di Israele, con tutto il suo cuore. Non si allontanò dai peccati che Geroboamo aveva fatto commettere a Israele. In quel tempo il Signore cominciò a ridurre Israele. Infatti Casael sconfisse gli israeliti in tutto il loro territorio, dal Giordano verso oriente, occupò tutta la terra di Galaad, dei Gaditi, dei Rubeniti, dei Manassiti, da Aroer, che è presso il torrente Arnon, fino a Galaad e al Basan. Le altre gesta di Jehu, tutte le sue azioni, la sua potenza, non sono forse descritte nel libro delle cronache dei re di Israele? Jehu si addormentò con i suoi padri e lo seppellirono a Samaria. Al suo posto divenne re suo figlio Joacaz. La durata del regno di Jehu su Israele a Samaria fu di 28 anni. Allora, siamo nel regno del nord e come vedete provoca un vero e proprio terremoto, Jehu. E non lasciamoci distrarre dal senso delle stragi, solamente. E quel senso di opposizione che dicevo prima. E qui viene rimarcato forte che finalmente è la fine dei nemici di Israele. C'è una doppia azione: da una parte una purificazione, chiamiamola politica, quindi eliminare tutti quelli che potrebbero pretendere il trono in maniera più o meno legittima, no? Lui è stato nominato re, elimina tutti gli avversari. E poi c'è un'azione religiosa, quindi la purificazione della religione di Israele, dai Baal. In effetti, questo è il punto di forza di Jehu. Quindi Jehu diventa questo personaggio un po' strano, dove un uomo molto forte, deve avere molto carisma, avete interpretato, cioè capito, quando scrive alla lettera ai nobili di Samaria, li invita a combattere, cioè non va a minacciarli, dice: scegliete un re, schieratevi, combattiamo. Quindi si dimostra leale. Ma così come è stato molto carismatico, per cui tutti i capi tribù si sono riuniti intorno a lui, spaventa questo. per come è stato deciso nell'uccidere subito i re, nell'andare ad attaccare. E ecco, è un personaggio che ha tanta forza e la usa sia in questa maniera, diciamo, positiva, no? Questo zelo, che è la stessa parola di Elia. Anche Elia bruciava di zelo e Elia ha fatto ammazzare 450 profeti di Baal, no? Ecco, eravamo ancora nel capitolo 16 o 18, se non sbaglio, 18 del primo libro dei Re, e sembrava che con quella strage fosse finita l'idolatria, il periodo di idolatria. Invece è continuato, e le varie guerre, le carestie, tutto quello che è successo, no, sono un segnale che ancora tutta la vita non era regolata, fino ad arrivare a questa esplosione di violenza dove, e a questa repressione proprio radicale, per farci capire quanto ancora il problema era molto molto evidente. Quindi eliminare il problema alla radice, questo è l'incarico di Dio, così come lo voleva fare Elia, alla radice. Vedete anche con una certa somiglianza, no? Convoca una sfida Elia sul monte, facciamo, e qui invece Jehu che convoca una finta cerimonia, nel senso che vuole partecipare e rendere qualcosa di grandioso, raduna tutti, anche con la minaccia, lui stesso celebra l'olocausto e gli officianti, cioè i sacerdoti di Baal, diventano le vittime. Quindi in effetti lui sacrifica a Baal. Ma vedete, anche in tutto questo, no? C'è un gioco proprio di ambiguità. È un personaggio che alla fine rimane ambiguo, un uomo di potere. Su questo, quindi cercando di vedere qualche cosa che funziona per noi, quando le cose vanno male, noi diciamo tanto, no? Ci lamentiamo, gridiamo, e ci sono anche delle persone che invocano l'uomo forte. No? Ci vorrebbe una persona decisa che prende le decisioni, che mette ordine. È vero o no? È vero, eh? Poi ci ricordiamo della storia più o meno recente e diciamo no, speriamo di no, perché un uomo forte può diventare un tiranno alla fine, eppure ce l'auguriamo. E anche in questo noi viviamo questo senso contrastato, no? Perché ci vuole a un certo punto qualcuno che metta ordine con forza, con decisione, ma schiaccia qualcuno, fa niente, l'importante poi è ottenere il risultato. Ecco, in questo vediamo quanto il potere, no? è ambiguo. E infatti il giudizio finale su Jehu è ambiguo. Avete notato, no? Perché alla fine di quello che è la vita di un re si traccia un bilancio con delle frasi che poi ormai sono diventate stereotipate, vengono ripetute praticamente a ogni re, no? O ha fatto bene ciò che agli occhi di Dio, o ha fatto male. Qui viene detta una doppia frase: ha fatto bene, perché finalmente ha liberato il popolo dall'idolatria, da questo culto, però ha lasciato il peccato. Quale? Questi famosi templi, il vitello, questi due emblemi che Geroboamo aveva piantato, quindi ancora un legame rimasto su questo. In questo senso riceve questa promessa che la sua discendenza, non come quella di Davide, per sempre, per quattro generazioni. No? Perché è stato quell'uomo che ha permesso al popolo di ritrovare almeno la dimensione religiosa, di ritornare al culto di Israele, del Dio di Israele. E Di questo cosa bisogna anche fermare? C'è una frase che riguarda la storia, ma che si può fermare come frase, diciamo, emblematica, al di là. È il versetto 10, facilissimo da ricordare. Riconoscete dunque che non è caduta in terra nessuna delle parole del Signore, annunciate per mezzo del profeta Elia. Questa frase, al di là del fatto che si lega alle scene di violenza, dico al di là, ma è l'affermazione di fiducia in Dio, c'è una sicurezza. Le parole di Dio non cadono, non decadono, anche col passare degli anni. Quindi anche questo rimane un punto fermo per noi, nel bene e nel male. Quindi quando si vive in maniera serena, dice, la parola di Dio non decade, benissimo, anche quando si vive tutti i tormenti, i conflitti, le guerre, la parola di Dio non decade, rimane un punto fermo. E questa è molto bella. Allora, e un altro piccolo particolare che sembra nascosto, e in questo capitolo c'è Jehu, che sembra veramente, no, sanguinario, terribile, cioè uccide tutti questi piccoli, poi ne uccide anche tutti gli altri, poi trova per strada altre persone, le uccide anche quelle perché sono imparentate, prima dice prendeteli vivi, e anche finisce di dirlo uccideteli. Percepiti come personaggio proprio ambiguo, no? Combattete, poi li minaccia, dice se non me li consegnate, poveri. E in questa ambiguità incontra un altro personaggio, misterioso. Al versetto 15, partito di là trovò Jonadab e gli dice, ma tu sei con me o contro di me? E chi è questo Jonadab? Vedete, accanto dovreste avere una citazione, Geremia 35. Ce l'avete segnata qui? Ecco, andiamo a prendere questo capitolo 35, del libro di Geremia, e si trova chi è Jonadab, figlio di Recab. Allora, Geremia incontra queste persone, e non ve lo leggo perché sennò perdiamo tempo, e siamo con Geremia. Dio vuol fare un segno, allora dice, invita questo Jonadab, i figli di Jonadab, di Recab, o Recabiti, ormai si chiamano così, invitali nel tempio in una stanza e offrili del vino. E si viene a scoprire che queste persone sono delle tribù beduine, perché viene detto, versetto 6, essi risposero, non beviamo vino, perché Jonadab, figlio di Recab, nostro antenato, ci diede quest'ordine, non berrete vino, né voi né i vostri figli, mai, non costruirete case, non seminerete sementi, non pianterete vigne e non le possederete, ma abiterete nelle tende tutti i vostri giorni, perché possiate vivere a lungo nella terra dove vivete come forestieri. Quindi praticamente incontra un beduino, quindi non nelle città fortificate, questi vivevano nomadi. Sei con me o contro di me? Ed è un personaggio, e qui io quando lo incontra dice, io sono retto nei tuoi confronti, tu come sei nei miei. Jonadab assiste, e viene richiamato questo personaggio in quel capitolo che vi ho detto di Geremia, perché queste persone non berranno vino. E Dio dice a Geremia, vedi, questo è un segno per il mio popolo, queste persone, ormai discendenti di questo Jonadab, hanno obbedito a quella parola, non hanno mai bevuto vino nelle loro mogli, nei loro figli, negli schiavi, non hanno costruito tende, sono rimasti fedeli a quelle parole. E il mio popolo? E allora viene il paragone, il mio popolo invece non ha ascoltato le mie. E c'è tutto un paragone, per cui loro avranno sempre un posto, il mio popolo invece andrà incontro alla rovina. E tutto in questo incontro, quindi incontra una persona retta,
veramente, che si dimostrerà tale. Quando invece Ieo è questo personaggio che mescola continuamente l'ambiguità, anche quando sempre nella Samaria, no, mette questi due mucchi di teste decapitate davanti alla porta della città, che era il luogo del tribunale, chiama il popolo e dice: voi siete giusti, vuole un giudizio. Dice: vedete, io sono stato cattivo, io ho ucciso il re a tradimento, usurpato, ma queste persone che hanno fatto questo, giudicate voi. Capite che sottile gioco di astuzia nell'usare il potere, nel fare delle cose, e sta procedendo, lui è quello strumento che appunto purificherà il popolo dal male. In questa purificazione, devo dire una cosa, c'è, come abbiamo sempre detto e ripetuto in tutto questo, naturalmente noi qui vediamo ancora tutto un modo di concepire e di parlare di Dio, di vivere, che è ancora acerbo. Cioè, noi andiamo piano piano verso quella che è la rivelazione, cioè i regni, qui sono regni terreni, piano piano si svilupperà poi l'idea che c'è un regno di Dio, di cui questi regni sono una brutta copia. E allora ci deve essere il Messia, colui che inizierà, l'iniziatore di questo regno, il vero re. E la storia deve proseguire per arrivare a quello. E quando finalmente c'è questa rivelazione, noi iniziamo a capire qualcosa anche che cos'è il combattimento sul male. Qui, continuamente, il male è legato alle persone. E allora, qual è il modo migliore per distruggere il male? Distruggere le persone, no? Anche quelle vicine, i mezzi parenti, tutti, eliminiamo il male. Anche in questo c'è piano piano una comprensione maggiore. E allora è interessante, se voi vedete nel Vangelo, le volte che Gesù incontra qualcuno posseduto dal male. Allora capite, posseduto significa che è dentro quella persona e quella persona si esprime col male. Come fa a distinguere dove è il male e dove finisce la persona? La cosa più facile sarebbe distruggere la persona. Elimini il male. E invece Gesù cosa riesce sempre a fare? A separare il male dalla persona. La persona salva, il male si distrugge. Un esempio per tutti? Quel famoso indemoniato che si vive nei sepolcri, si picchia con le pietre, no? Dice: quanti siete? Tanti! E poi, vabbè, tutto coreografico, perché è tutto un significato, no? E faccia andare nei porci. Ecco, in questo senso, salvare la persona, distruggere il male poi alla sua fine, no? Il gesto dei porci si gettano giù, alla sua fine, ma la persona è salva. Allora, ecco, questo ci aiuta, se tenete sempre presente questo è stato anche questo un guadagno, un qualcosa che abbiamo conquistato piano piano grazie al Signore, e poi tenerlo sempre con noi questa idea, perché anche noi dovremmo sempre fare questo quando riceviamo il male dagli altri, riuscire sempre a poter, la voglia subito è questa, distruggere, eliminare il male alla radice, quindi togliere le persone. Potersi ricordare, allora, sempre questo, che invece Gesù ci ha insegnato e ha operato in questo modo, distinguere il male dalla persona. Questa è ancora una maniera molto elementare, semplice di poter gestire il male. E passiamo al regno del nord. Allora, il giudizio alla fine è ambiguo su Ieu e la sua dinastia durerà solo 4, però ci viene detto ancora un'ultima piccola cosa, che i nemici, quelli che circondano, il famoso Casael, re di Aram, no? La Siria, la Giordania, insomma, quella che sta nel fianco, sta iniziando a rosicchiare il regno, ha conquistato una serie di territori, la Transgiordania già l'ha conquistata, quei nomi che vengono elencati, quindi il regno di Israele già si è rimpicciolito di una parte.
almeno una tribù e mezza è scomparsa, è stata conquistata. Ci sta dicendo anche, allora, questi capitoli sono sotto il titolo della opposizione, si sta combattendo il male, e poi del decadimento. Piano piano si va verso la decadenza, piano piano. Perché ricordatevi cosa c'è al capitolo 25, andatelo a vedere. Cosa c'è al capitolo 25 del libro dei Re? Mi dispiace, questo è come andare a vedere la pagina finale del libro giallo, ma scopriamo subito il colpevole. La deportazione, la fine, il grande evento. Quindi la fine di tutti e due i regni, prima il nord e poi il sud, tutti e due. Quindi questo, stiamo andando verso questo punto, c'è una decadenza. Vediamo cosa succede al sud. Allora, ci trasferiamo adesso, ricordate, prima abbiamo parlato del nord, adesso la dinastia del sud, però la dinastia del sud è legata per parentela al nord. Atalia, da voi c'è l'accento? Atalia, decido così. Madre di Acasia, visto che era morto suo figlio, si accinse a sterminare tutta la discendenza regale. Ma Joseba, figlia del re Ioram e sorella di Acasia, prese Joas, figlio di Acasia, sottraendole ai figli del re destinati alla morte, e lo portò assieme alla sua nutrice nella camera dei letti. Lo nascose così ad Atalia ed egli non fu messo a morte. Rimase nascosto presso di lei nel tempio del Signore per 6 anni. Intanto Atalia regnava sul paese. Il 7° anno Ioiada mandò a chiamare i comandanti delle centinaia dei carii e delle guardie e li fece venire presso di sé nel tempio del Signore. Egli concluse con loro un'alleanza, facendoli giurare nel tempio del Signore. Quindi mostrò loro il figlio del re. Diede loro le seguenti disposizioni. Questo è ciò che dovrete fare. La terza parte di voi che inizia il servizio di sabato per fare la guardia alla reggia. Il terzo alla porta di sud e il terzo alla porta dietro i cursori. Farete insieme la guardia al tempio, mentre gli altri due gruppi di voi, tutti quelli che lasciano il servizio di sabato, faranno la guardia nel tempio al re. Circonderete il re, ognuno con l'arma in pugno, e chi tenta di penetrare nello schieramento sia messo a morte. Sarete con il re in tutti i suoi movimenti. I comandanti delle centinaia fecero quanto aveva disposto il sacerdote Ioiada. Ognuno prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il sabato e quelli che smontavano il sabato, e andarono dal sacerdote Ioiada. Il sacerdote consegnò ai comandanti di centinaia lance e scudi, già appartenenti al re Davide, che erano nel tempio del Signore. Le guardie, ognuno con l'arma in pugno, si disposero all'angolo destro del tempio, fino all'angolo sinistro, lungo l'altare e l'edificio, in modo da circondare il re. Allora Ioiada fece uscire il figlio del re e gli consegnò il diadema e il mandato. Lo proclamarono re e lo unsero. Gli astanti batterono le mani e acclamarono «Viva il re!». Quando sentì il clamore delle guardie del popolo, Atalia si presentò al popolo nel tempio del Signore. Guardò ed ecco che il re stava presso la colonna, secondo l'usanza. I comandanti e i trombettieri erano presso il re, mentre tutto il popolo della terra era in festa e suonava le trombe. Atalia si stracciò le vesti e gridò: «Congiura, congiura!». Il sacerdote Ioiada ordinò ai comandanti delle centinaia, preposti all'esercito: «Conducetela fuori in mezzo alle file, e chiunque la segue venga ucciso di spada». Il sacerdote infatti aveva detto: «Non sia uccisa nel tempio del Signore». Le misero addosso le mani ed essa raggiunse la reggia attraverso l'ingresso dei cavalli e là fu uccisa. Ioiada concluse un'alleanza fra il Signore, il re e il popolo, affinché fosse il popolo del Signore, e così pure fra il re e il popolo. Tutto il popolo della terra entrò nel tempio di Baal e lo demolì. Ne fece a pezzi completamente gli altari e le immagini, ammazzò Mattan, sacerdote di Baal, davanti agli altari. Il re Ioiada, il sacerdote Ioiada, mise sorveglianti al tempio del Signore. Egli prese i comandanti di centinaia, i carii, le guardie e tutto il popolo della terra. Costoro fecero scendere il re dal tempio del Signore attraverso la porta delle guardie, lo condussero nella reggia, dove egli sedette sul trono regale. Tutto il popolo della terra era in festa e la città rimase tranquilla. Atalia era stata uccisa con la spada nella reggia. Anche al sud, quello che era successo appunto al nord, tutto è stato innescato da Jehu, provoca un terremoto anche al sud. È stato ucciso il re e Atalia è sua mamma, però è figlia della dinastia del nord, è figlia di Jezabel e di Acab. C'era stato un matrimonio che aveva unito le due casate. Allora si spiega la frase: visto che era morto suo figlio, si accinge a sterminare tutta la discendenza regale. Non si capisce, dice, ma come, uccidi i tuoi parenti? E no, uccido la discendenza regale, ma di quelli del sud, perché lei è del nord, imparentata con quelli del sud. Quindi se la prende con i parenti acquisiti. Che succede? Che la sorella del re prende uno dei figli del re e lo nasconde, Joash. Questo è l'attuazione della promessa di Dio a Davide. Uno della tua discendenza rimarrà sempre davanti a me. La lampada non verrà mai spenta alla mia presenza. E dove viene nascosto? Nel tempio. Segno della lampada che non verrà mai spenta alla mia presenza. No? Quindi in tutto questo sterminio c'è la promessa del Signore che rimane come una piccola luce, un bambino. E infatti è bene leggere questi capitoli e arrivare al capitolo 12, dove arriveremo adesso, parlando di Joas, perché questa è veramente una luce in tutto questo buio, vedremo. E c'è un doppio colpo di stato. Il primo colpo di stato lo fa Atalia, perché sarebbe dovuto regnare un discendente, no? Il primo diretto, e invece lei fa uccidere tutti gli altri e lei regna, anche se non viene detta la frase che si dice sempre dei re. Quando si introduce un re si dice: nell'anno sedicesimo del regno divenne re. Semplicemente regnava, quindi forse non era re come le altre, però ho preso il potere, punto. Dopo 7 anni, al 7° anno, un numero emblematico, perché 7, sapete, ritorna anche con il giubileo, quando le cose, i debiti ritornano, no? C'è questo riscatto. Allora, in questa data c'è il riscatto. Tutto parte da un sacerdote. Allora vediamo, e c'è il secondo colpo di stato. Perché anche il sacerdote Ioiada, che all'inizio non si capisce, viene detto Ioiada, poi devi andare al versetto 9 per capire che era un sacerdote. Gli dice Ioiada, no? Mandò a chiamare i comandanti, ma chi è questo? E lo capisce il sacerdote. Allora, piccola differenza tra nord e sud. Al nord chi ha unto il re? Un profeta. Quindi dietro il re del nord c'è il profeta come uomo, di Dio, consigliere spirituale. Qui invece c'è il sacerdote, c'è il culto di Gerusalemme centralizzato, quello è l'unico tempio grande, c'è il sacerdote. Poi questo bambino viene acclamato davanti a tutta la gente, c'è anche la gente, proprio il popolo, tutto il popolo della terra viene detto. Invece Jehu, quando è stato proclamato re, e attorno a lui chi c'era? Solo i comandanti, solo i generali, solo i capi delle tribù. Quindi qui c'è la regalità che è intesa come discendenza. Quindi anche un bambino può regnare, sì, perché è l'erede. Invece nel nord ci vuole un uomo valoroso. Quindi può una persona, un generale, diventare re al posto di un altro? Sì, perché è il migliore. E infatti Dio, cioè, aveva tutti gli attributi.
Era un capo sicuramente indiscusso, aveva carisma, un leader. Vedete la diversa concezione di regalità, di regno e di tutto. Allora, secondo colpo di Stato, e c'è innanzitutto l'operazione politica e poi ci sarà un'operazione anche qui religiosa, con la purificazione, avete visto, del culto di Baal, perché proprio con Atalia, con questa commissione col nord, anche nel sud erano arrivati i culti di Baal, il grande peccato. Allora, operazione religiosa, l'investitura del re davanti a tutti, e poi c'è questa purificazione, anche la regina viene tolta, no? Anche qui viene uccisa. Cosa rimane anche di qui di importante? L'alleanza. Allora, non solo la promessa di Dio che rimane con un bambino, con questo segno minimo, però la promessa di Dio che rimane. E poi viene ristabilita questo senso di chiarezza. Di nuovo il popolo può fare alleanza. Quindi non solo l'alleanza con Dio, ma l'alleanza fra Dio, il popolo e il re. E pensate che equilibrio è questo. Cioè, allora anche il re è tenuto a rispettare il popolo, perché ha fatto un'alleanza con loro e con Dio. Cioè, c'è questo equilibrio. Quello che possiamo dire, vista l'attualità, un vero patto sociale. In questi giorni stanno discutendo sul patto sociale. E vediamo il capitolo 12, perché è importante per dare un altro tono a tutto quello che stiamo leggendo. Quando divenne re, Ioas aveva 7 anni. Divenne re nell'anno 7° di Jehu e regnò 40 anni a Gerusalemme. Sua madre, di Bersabea, si chiamava Sibia. Ioas fece ciò che è retto agli occhi del Signore per tutta la sua vita, perché lo aveva istruito il sacerdote Ioiada. Ma non scomparvero le alture dal momento che il popolo sacrificava e offriva ancora incenso sulle alture. Ioas disse ai sacerdoti: tutto il denaro delle cose sacre che viene portato nel Tempio del Signore, il denaro corrente versato da ognuno come riscatto della persona, e tutto il denaro delle libere offerte di ciascuno al Tempio del Signore, lo ritirino per 6 sacerdoti, ognuno dai propri addetti, ed essi riparino le parti danneggiate del Tempio, ovunque vi trovino danni. Ora, nell'anno 23° del re Ioas, i sacerdoti non avevano ancora riparato le parti danneggiate del Tempio. Il re Ioas convocò il sacerdote Ioiada con i sacerdoti e disse loro: perché non avete riparato le parti danneggiate del Tempio? D'ora innanzi non dovrete più ritirare il denaro dei vostri addetti, ma lo consegnerete direttamente per le parti danneggiate del Tempio. I sacerdoti acconsentirono a non ricevere più il denaro dal popolo e a non curare il restauro del Tempio. Il sacerdote Ioiada prese una cassa, vi fece un buco nel coperchio e la pose al lato dell'altare, a destra di chi entra nel Tempio del Signore. I sacerdoti custodi della soglia depositavano ivi tutto il denaro portato al Tempio del Signore. Quando vedevano che nella cassa c'era molto denaro, saliva lo scriba del re, insieme con il sommo sacerdote, ed essi raccoglievano e contavano il denaro trovato nel Tempio del Signore. Consegnavano il denaro controllato nelle mani degli esecutori dei lavori, sovrintendenti al Tempio del Signore. Costoro lo distribuivano ai falegnami e ai costruttori che lavoravano nel Tempio del Signore, ai muratori, agli scalpellini, per l'acquisto di legname e pietre da taglio, per riparare le parti danneggiate del Tempio del Signore e per tutto quanto era necessario per riparare il Tempio. Ma con il denaro portato al Tempio del Signore non si dovevano fare nel Tempio del Signore né coppe d'argento, né coltelli, né vasi per l'aspersione, né trombe e nessun oggetto d'oro o d'argento. Esso infatti era consegnato solo agli esecutori dei lavori perché riparassero il Tempio del Signore. Non si controllavano coloro nelle cui mani veniva consegnato il denaro da dare agli esecutori dei lavori, perché lavoravano con onestà. Il denaro del sacrificio di riparazione e del sacrificio per il peccato non era portato nel Tempio del Signore, ma era per i sacerdoti.
In quel tempo Casael, re di Aram, salì per combattere contro Gat e la conquistò. Poi Casael si accinse a salire a Gerusalemme. Joas, re di Giuda, prese tutti gli oggetti consacrati da Giosafat, da Joram e da Casia, suoi padri, re di Giuda, e quelli consacrati da lui stesso, insieme con tutto l'oro trovato nei tesori del Tempio del Signore della Reggia, e gli mandò tutto ciò a Casael, re di Aram, che si allontanò da Gerusalemme. Le altre gesta di Joas e tutte le sue azioni non sono forse descritte nel libro delle cronache re di Giuda? I suoi ufficiali si sollevarono, organizzando una congiura, colpirono Joas a Bet Millo, nella discesa verso Silla. Josabad, figlio di Simeat, e Josabad, figlio di Somer, suoi ufficiali, lo colpirono ed egli morì. Lo seppellirono con i suoi padri nella città di Davide, e al suo posto divenne re suo figlio Amasia. Come dicevo, finalmente, dopo tanto sangue, tanta congiura, tanta opposizione, una luce. Un bambino che cresce e che, arrivato in giovane età, inizia a governare e la sua attenzione è sul Tempio. Allora, vedete quante volte ritorna la frase per riparare il Tempio del Signore. Siamo in un momento di restaurazione. Allora, restaurare il Tempio, il suo primo obiettivo, è per poter radunare il popolo che ancora è disperso, che ancora va alle alture. Allora, ci vuole una restaurazione religiosa. L'attenzione è puntata sul Tempio, no? Il che significa restaurare non solo l'edificio. Puntare l'attenzione su questo, il punto centrale, Gerusalemme, il Tempio. Quindi restaurare il culto. E ci viene descritto qualcosa dove la sua non è una passione maniacale per l'arte, per cui una collezione di oggetti preziosi da incamerare. Proibisce questo. Non bisogna comprare oggetti di culto. Dobbiamo pagare i lavoratori. E vedendo che i sacerdoti dopo tanti anni non l'avevano ancora fatto, si impegna lui a organizzare la raccolta e la distribuzione del denaro, che passa dai sovrintendenti fino ai lavoratori. E dice non si controllavano, perché lavoravano con onestà. Allora vedete, si sta diffondendo un bene, a cominciare dal re, che prende delle decisioni, e questo con una trasmissione, con una catena. Ritorna un altro clima. Anche se alla fine c'è questo aspetto, non solo, ma c'è l'assedio, non combatte, ma prende tutte quelle suppellettili, come già era già successo un'altra volta e come succederà ancora, e paga un riscatto per salvare la città. Questo viene interpretato probabilmente dalla sua corte come un segno di debolezza, ma evidentemente nella sua idea era preservare ancora dalla guerra questo piccolo stato di Gerusalemme, del sud, di Giuda, con quello che lui riteneva anche forse un di più, tutta questa ricchezza del Tempio. E allora c'è una congiura e viene ucciso un re bambino, poi giovane saggio, interpretato debole, che soccombe, ucciso da anche lui con un altro tradimento su questo. Però con i capitoli che abbiamo letto si può notare benissimo il contrasto, i primi capitoli cupi e adesso finalmente un raggio di luce. Però anche qui, con anche quel segno appunto che c'è ancora l'assedio e non si riesce a combattere e a vincere, ma si deve soccombere per pagare il riscatto, anche qui si sta parlando che anche per il regno di Giuda la promessa di Dio rimane, ma si va verso una decadenza. E tutto da questo momento in poi ci sarà, quando verranno descritte le altre cose, sempre questo, con momenti di luce, con delle persone sagge che cercano una restaurazione, ma soprattutto con questa decadenza fino al momento che abbiamo detto finale. Ci fermiamo qui, possiamo prenderci qualche minuto.